Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Vangelo di Luca, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1988 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quinta conversazione. Sabato 26 marzo. Scriba Mansuetudinis Christi. Le pagine più belle di Luca.
Siamo di fronte all'ultima lettura del Vangelo di Luca. E questa ultima lettura, come è stato già titolato, è dedicata alle pagine più belle, se è possibile trovare in un libro delle pagine che siano più significative, estraendole dal loro contesto. Io considero queste pagine forse le pagine più significative, quelle che più esprimano la visione di Luca. Abbiamo parlato in una di queste conferenze degli occhi di Luca, occhi che si fissano di più su alcuni temi, su alcuni soggetti, su alcuni volti, su alcuni movimenti di Gesù stesso. Pensiamo soltanto, tanto per evocare alcuni momenti di questo nostro viaggio di 4 ore che ci sta alle spalle, pensiamo al tema della storia, pensiamo al tema della tenerezza, come ci è stato ricordato proprio da questa celebre definizione dantesca del Monarchia di Dante, quella celebre definizione di Luca come scriba mansuetudinis Christi. Pensiamo al tema della tenerezza e della misericordia, al tema della giustizia. Pensiamo al tema della preghiera, al tema della gioia, che rivedremo anche questa sera. Ecco, nell'antologia che questa sera noi costruiremo, cercheremo proprio di individuare alcune di queste pagine guardate in maniera diversa da Luca, scritte con una penna più leggera o una penna più carica, a secondo dei sentimenti usati. E in questi occhi di Luca, come dicevamo, si affaccia l'anima di Luca stesso. Si affaccia l'anima del Cristo sperimentato da Luca e dalla sua comunità. In questa antologia dovremmo mettere, per esempio, quella pagina bellissima con cui noi abbiamo concluso l'ultima volta il nostro itinerario, la pagina di Emmaus, certamente. Dovremmo mettere Zaccheo, un'altra delle pagine solo lucane e di estrema intensità. Io ne scelgo 3 questa sera. 3, naturalmente, più che pagine, sono dei piccoli orizzonti che possono occupare più capitoli. E attorno a queste 3 pagine cerchiamo di ricomporre, a questi 3 capitoli, questi 3 orizzonti, cerchiamo di ricomporre per l'ultima volta il volto di Luca, il saluto di Luca quasi che ci rivolge, o se volete la chiave musicale con la quale noi dobbiamo cominciare a sfogliare queste pagine, sempre quando leggeremo Luca. La prima è la pagina tratta dal Vangelo dell'infanzia. Se ricordate, io avevo individuato 7 quadri, ma di questi 7 quadri eravamo riusciti a perlustrarne non più di 4, credo. Ora ne scelgo uno ancora, uno che vorrei dedicare a tutte le persone anziane. Lo vorrei dedicare perché le persone anziane costituiscono certamente nell'interno della comunità ecclesiale le persone più fedeli, le persone che più ascoltano, proprio sul modello di questi 2 personaggi, i celebri Simeone e Anna, del capitolo 2, versetti 25-38. Di Anna si dice che aveva 84 anni, un'età consistente per il mondo dell'Oriente di allora. Si danno indicazioni concrete, il nome, per esempio, la loro presenza nell'interno del Tempio. Anna è un nome che nella Bibbia ricorre soltanto 3 volte, con lei, con la madre di Samuele e con la moglie di Tobia Senior, una donna in realtà non descritta in maniera molto simpatica dall'autore del libro di Tobia. Il Vangelo apocrifo di Giacomo, il protovangelo di Giacomo, introdurrà poi anche la figura di Anna, che naturalmente è non è nota nell'interno dei Vangeli, invece, come madre di Maria. Nomi, qualità, ma soprattutto una qualità interiore che non è detta esplicitamente, ma che è visibile in filigrana in questi volti. È la caratteristica di essere degli Anawim, cioè dei poveri del Signore, di persone abbandonate in Dio, fiduciose in Dio, anche perché con la vecchiaia hanno perso probabilmente l'illusione di altre fondazioni, di altri appoggi. Ecco, li ripropongo anche perché ogni tanto, in questo periodo in maniera particolare, la figura dell'anziano ritorna in scena. Abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, ma anche quelli che ascolteranno le registrazioni fra un anno, credo, o fra due, questo problema lo risentiranno ancora. Abbiamo sentito la questione degli ultrasettantenni svedesi che sono privati del trattamento di cobaltoterapia proprio perché vengono considerati ormai alla soglia della conclusione della loro esistenza, per cui è inutile preoccuparsi eccessivamente. Ma che è ancora più scandaloso è quello che avevo visto nei giorni scorsi a proposito dell'operazione Columbia d'argento del Giappone. Giappone che per me è uno dei grandi mostri dell'umiliazione estrema a cui può arrivare l'umanità, abbandonata a se stessa, abbandonata a quel Moloch che è la tecnologia bruta, cieca. Hanno cambiato il nome, poi l'hanno chiamata questa operazione Columbia d'argento, come Colombo scoprì l'America, così, e sentiremo che cosa, l'hanno chiamata operazione esteso piacere all'estero. Nell'interno di questo inferno della produttività assoluta e disumana, l'anziano, che aumenta sempre di più in Giappone, essendo il tasso della crescita nazionale zero, e della crescita demografica, l'anziano diventa sempre più un peso. Però d'altra parte si è ricchi in Giappone. E allora ecco la possibilità di mandare, di distribuire per il mondo, in plaghe magari deliziose, in lungo litorali spagnoli o italiani o in Sud America, riuscire a mandare stock interi di anziani a concludere la loro vita altrove, con la forza dello yen che sosterrebbe le difficoltà della loro esistenza, facendoli morire lontani in una prigione dorata, in un mondo dorato. Ecco, certo, questo appartiene anche ad una radice giapponese antica, un po' macabra, legata proprio alla cultura giapponese, perché sapete che in una antica tradizione giapponese gli anziani venivano portati su un monte a morire, ma allora era proprio per metterli in comunicazione con l'infinito. Ora è semplicemente per allontanarli dal finito, dove potrebbero ancora condurre i loro giorni. Un grande poeta giapponese del 1600, Basho, aveva scritto: davanti alla montagna degli anziani, era andato anche lui a vederli, questi anziani che erano lì, che aspettavano la morte, portati dai loro figli, sia pure con tutta la cornice della religione che dava l'illusione di un ingresso nell'infinito così pacifico e sereno. Egli arriva, vede però che cosa vuol dire essere lì, attendere la morte per fame, vedere che i figli se ne vanno e ritornano all'esistenza, lasciandoli in questa solitudine macabra e drammatica, solitudine sulla quale è stato intessuto anche un film. Ebbene, Basho scrive allora un haiku, questi brevissimi epigrammi, e l'epigramma dice solo questo: non la dimenticherò più, quella vecchia piangente. La vecchia che piange vedendo il figlio che se ne va e che è il segno della sua morte, anche se gli dèi la stanno accogliendo. Ebbene, questi anziani invece sono in mezzo a noi. Simeone e Anna sono nel Tempio, sono con gli altri, sono continuamente nel Tempio e anzi di loro noi ascoltiamo le parole dell'uomo, Simeone, il quale proclama un inno giaculatoria e un doppio oracolo che ora ascoltiamo. L'inno giaculatoria è un inno brevissimo, un mini inno, è un canto del tramonto. Come è ovvio anche per l'anziano, realisticamente l'anziano deve sapere che va incontro al tramonto, non illudersi e scimmiottare l'illusione del giovane che ha ancora davanti molti anni. Ebbene, è un tramonto però che preludia all'alba e ha la certezza che ci sarà poi l'alba, che ci sarà poi il mattino. E quindi un avvolgersi nella luce che sta per spegnersi per lasciar fiorire una luce ancora più bella, ancora più splendente. È il canto della sentinella, la quale sa di essere ormai nella notte, ma la notte non è definitiva. Quanto manca ancora della notte, canta la sentinella di Isaia. Si scambiano questa voce, quanto manca, c'è un'attesa quindi. E l'alba viene. Difatti voi sentirete che il canto è un canto di riposo, è un canto appunto di tramonto, ma si apre soprattutto su immagini di luce e luce cosmica che abbraccia l'intero orizzonte. Per questo è diventato nella liturgia un canto di compieta, nella liturgia cattolica, il canto della sera. Jones, uno studioso, riteneva che questo canto fosse stato messo in bocca a Simeone, ma era in pratica un inno liturgico dei funerali della Chiesa delle Origini. Pensava che fosse uno dei testi proprio funebri della Chiesa delle Origini, ma di grande dolcezza. Più probabilmente però dobbiamo dire che è un canto messianico, un canto che appunto scopre, dopo il passato della notte, dopo il passato del silenzio, scopre la parola e scopre la luce. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Notate già un segno lucano nell'interno di questo inno: tutti i popoli, tutte le genti, Israele. C'è tutta la coralità dell'umanità che partecipa di questa luce, di questa speranza. Però Simeone è anche profeta, si rivela anche colui che ha un oracolo da comunicare, ed egli comunica un doppio oracolo, un oracolo indirizzato a Gesù, al bambino che egli ha tra le braccia, e un oracolo indirizzato alla madre. Sono i versetti 34-35. L'oracolo su Gesù è un oracolo di divisione. Egli, questo bambino, è per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E questo è un tema caro alla Bibbia. Pensate, la Bibbia presenta, Isaia per esempio, presenta Dio come pietra d'inciampo. Anche Cristo ha usato la stessa immagine, una pietra angolare sulla quale si sfracelleranno. Cristo è segno di contraddizione, non è assolutamente una figura che può essere polimorfa, che può acquistare tanti volti, tanti quanti sono necessari, secondo le circostanze. Non è morbida la figura del Cristo. È una figura ben delineata, anche se è una figura tenera, dicevo. E a questo proposito io penso che il miglior commento all'oracolo di Simeone nei riguardi di Cristo siano le parole di Gesù stesso citate da Luca nel capitolo 12, nei versetti 51-53. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione, bellissimo il greco, diameresmos, proprio fare a brandelli, spezzare e buttar via. D'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3, padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre. Ecco, questa idea del cristianesimo come elemento offensivo è un elemento che dobbiamo recuperare contro la tendenza che tante volte noi abbiamo a smussare qualsiasi angolo del cristianesimo, qualsiasi esigenza radicale, riconducendolo alcune volte a una specie di consolatoria, di consolazione filosofica o religiosa. L'altro oracolo va a Maria. Brevissimo. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Che cosa significhi questa frase? È stato oggetto di discussione anche nei secoli. che cosa voglia dire esattamente. Certamente il profeta Simeone pensa ad un passo, allude ad un passo di Ezechiele, molto bello tra l'altro, in ebraico è una cosa sconvolgente per la potenza delle pochissime parole usate. Poi sapete che Ezechiele è un profeta barocco, per cui ama i colori accesi e riesce a crearti, a coinvolgerti nella veemenza, quasi nel temporale, nella tempesta in cui egli ti mette con le sue immagini. È il canto della spada che si trova nel capitolo 14. Spada, percorri il paese, estermina. È una specie di grande antifona. E poi la spada si mette a muoversi, è la spada del giudizio di Dio, che spazza via tutte le incrostazioni, che pareggia tutti i superbi, i prepotenti, gli oppressori del mondo. Il canto della spada. Anche qui si allude a una spada che trafigge, che trapassa. Però questa spada ha qualcosa, ha un significato probabilmente diverso qui. Qual è il significato? Pensate, alcuni padri dei primi secoli della Chiesa hanno immaginato che questa spada che trafiggeva Maria era probabilmente il segno della sua morte violenta. Alcuni hanno pensato che Maria sia morta martire, come il figlio. Naturalmente è una leggenda legata proprio a questa frase. Origene aveva un'altra curiosità invece, una curiosità interessante però. Immaginava che fosse per Maria la spina nella carne, di cui parla anche Paolo. Maria è creatura, durante la sua esistenza terrena ha avuto delle perplessità nei confronti del figlio, lo dice Luca stesso, non comprendevano le sue parole, proprio subito dopo, nel Tempio. Ha avuto quindi nell'interno, come è proprio della fede, ha avuto anche l'oscurità, come è stato anche del Cristo in croce, la dialettica della fede. Ecco, la spada sarebbe questa spina. Credere nel figlio, quando soprattutto questo figlio ti delude per 30 anni, e tutto sommato non rappresenta poi questa grande epifania di Dio per 30 anni. Comunque sia, gli studiosi ora sono convinti che il senso sia un altro. Il senso piuttosto sia quello da scoprire connettendo questo oracolo al precedente. Maria è nel campo di battaglia col figlio. Maria è nel cuore della battaglia che si combatte contro il figlio, ed è per questo che ella è presente anche sulla croce, secondo Giovanni. Quando avviene ormai la radicale lotta della luce con le tenebre, e in quel momento anch'ella è trafitta come è trafitto il figlio. Ed è da questo tema che solo dal Settecento in avanti è entrato l'uso della rappresentazione di Maria nelle statue dell'addolorata, trafitta da sette o da una spada, ed è un po' in questa prospettiva che si costruisce anche tutta la devozione alla Madonna addolorata, sia pure in connessione col testo di Giovanni ai piedi della croce che abbiamo ricordato, e col fiorire poi di tutta quella splendida sequenza di musiche legate allo Stabat Mater attribuito dalla tradizione a Jacopone da Todi, ma comunque una sequenza medievale di grande intensità. Pensiamo soltanto, per dire tre nomi che hanno reso musica questa il dolore di Maria, pensiamo a Pergolesi, pensiamo a Dvorak o al famoso Stabat Mater di Dvorak, o anche a Verdi stesso. Quindi abbiamo nell'interno di questo doppio oracolo una figura, una rappresentazione, uno stile quasi, del Cristo e di sua madre. Essere nel gorgo, essere nel groviglio, ed essere in questo groviglio con un taglio netto, con un taglio difficile e sanguinante. Passiamo alla seconda parte. Cinque miracoli, io ne sceglierò uno soltanto. Luca ha cinque miracoli solo suoi, che gli altri evangelisti non hanno, non registrano. Ne ha tanti altri in parallelo con gli evangelisti, ma cinque sono solo suoi. Questi cinque sono il segno, d'altra parte, di una tradizione antica legata alla figura del Cristo come operatore, del Cristo come colui che non opera solo attraverso l'efficacia della parola, ma anche l'efficacia delle sue mani. Ma tenete ben presente che non dobbiamo sempre nei Vangeli, questo è fondamentale, Giovanni poi è il punto terminale, Giovanni rifiuta persino di usare il termine per i miracoli, il termine miracolo, non vuole usare mai terata, prodigi, egli vuole sempre semeia, semeion e ergon, erga, cioè segni e opere, opere del Padre nel Cristo e segni. Il miracolo in sé è insignificante per Giovanni. Il miracolo è un segno, è una freccia puntata verso un altro significato. Sono dei simboli, nel senso pieno del termine. È un atto che tu fai, ma per rappresentare altro, non perché ti applaudano e ti dicono come sei generoso nei confronti di questa persona, come sei bravo, come sei straordinario. È per questo che Simon scriveva giustamente, un teologo scriveva giustamente, che non è il miracolo che prova la fede, ma è la fede che fa accettare i miracoli. Una fede costruita sui miracoli è ben misera cosa. Paolo l'ha spazzata via. Sono i giudei che cercano i segni, i miracoli. 5 miracoli. Primo, la donna curva guarita di sabato, capitolo 13. Nel capitolo 14 troviamo l'idropico guarito di sabato, solo Luca. Nel capitolo 17 troviamo il terzo miracolo che abbiamo già ricordato, i 10 lebbrosi, con quel samaritano, l'unico, se ricordate, che non è solo guarito, ma è anche salvato. Quarto miracolo, l'abbiamo ricordato l'ultima volta, l'orecchio del servo del sommo sacerdote, nel capitolo 22. E il quinto miracolo, è il primo in ordine di narrazione lucana, è invece quello sul quale ci fermiamo, è il miracolo della vedova di Nain. Capitolo 7, versetti 11-17. Questo miracolo, il racconto di questo miracolo lo possiamo veramente equiparare, come potete ben immaginare, possiamo benissimo equiparare a Lazzaro lucano. È il parallelo. È un tipico miracolo in cui l'elemento teologico è fondamentale. Perché noi vediamo che nell'interno del racconto Luca, adesso vi farò vedere due particolari, ha voluto mettere soprattutto la professione di fede nel Cristo glorioso, non tanto il gesto solo di compassione nei confronti di una vedova che ha il figlio unico, cosa non dimenticata da Luca, attento alla sofferenza degli uomini. E oltre a questo c'è un terzo elemento che vedremo, che è caro a Luca e che è quasi profilato nella cornice del racconto. Vediamo quali sono questi due elementi teologici precisi più il terzo. Prima ascoltiamo il testo. In seguito si recò in una città chiamata Nain. Quelli che sono stati in Israele ricorderanno che passando nella pianura di Israele ai piedi del Tabor, a un certo momento andando verso, verso la costa del Mediterraneo, andando verso Megiddo, sulla sinistra c'è una piccola freccia con l'indicazione Nain in arabo, dove appunto c'è ancora una chiesetta che commemora questo episodio in questo villaggio, che è un villaggio arabo-musulmano della Galilea. Facevano la strada con lui discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola il Signore ne ebbe compassione. Il famoso esplagnisteis, splagnizomai. In greco splagnon vuol dire, vogliono dire le viscere. Gesù che ha la stessa maternità, le viscere materne, la stessa maternità del Dio dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento Rechem è usato per indicare il Dio misericordioso. Ma pensate quanto è povera la traduzione misericordioso rispetto al Dio viscerale. Perché Rachamim vuol dire viscere della donna. Quindi un Dio il Cristo, che prova nell'interno questa compassione istintiva che fa affiorare le lacrime, quella compassione che prova la madre nei confronti della sua creatura quando la vede morire o soffrire. E le disse: non piangere. E accostatosi toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: giovinetto, dico a te, alzati. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Ora, i due termini marginali ma da visibilissimi in greco sono due termini significativi per Luca. La scena non è più la scena del profeta, come dicono quelli che applaudono. È la scena ormai del Kyrios. Pensate, vedendola, non si dice Gesù ne ebbe compassione, ma vedendola, o Kyrios, il Signore. Ora, noi sappiamo che Luca, solo Luca, per 20 volte nel suo Vangelo, usa come soggetto di racconto proprio il termine Kyrios. Se volete un confronto soltanto, Kyrios è usato come soggetto di racconto una sola volta in Matteo, una sola volta in Marco. Kyrios, sappiamo che d'altra parte è il titolo solenne pasquale dato al Cristo. Kyrios è la traduzione, almeno per la Bibbia cristiana, greca, dello Yahweh dell'Antico Testamento. E allora noi abbiamo la proclamazione, vedete, dell'ingresso in scena non di un guaritore, non di un operatore di miracoli, ma del Kyrios, del Cristo che è la radice della nostra risurrezione. Ma ancora, quando il ragazzo deve alzarsi sull'ordine di Gesù, l'ordine è modellato su un verbo. Giovinetto, dico a te, e in greco abbiamo egerzeti. Egeiro è il verbo caratteristico della resurrezione pasquale, del credo. La traduzione alzati è povera, perché è proprio il risorgere. Dico a te, risorgi. E quindi l'idea che si ha ormai chiara in Luca, che nell'interno della storia, della vicenda dell'uomo, la morte non è più l'ultima parola, perché c'è una voce che può proclamare la resurrezione, che può proclamare questo svegliarsi egeiro definitivo, questo sorgere definitivo. E io vorrei adesso, facendo un po' un'ultima considerazione marginale, tener presente allora anche la cornice, quella specie di filigrana. Cara Luca, voi che cosa sentite nell'interno di questo racconto? Sentite certo un gesto che ha fatto Gesù, ma sentite ormai la grande resurrezione pasquale, che non è più del Cristo, è la nostra resurrezione. Ma nell'interno Luca, per coloro che sono lettori accurati della Bibbia, Luca ha usato anche, ha voluto fare un ammiccamento col passato. E io non lo posso dimostrare, ma ci sono tante occasioni nell'interno del Vangelo per vedere che per Luca Gesù è il nuovo Elia. Se voi andate a vedere nel primo libro dei Re, capitolo 17, incontrerete la storia del figlio della vedova, risuscitato da Elia. Figlio della vedova sirofenicia di Zarepta, nell'attuale Libano. Ora viene riproposto quella vedova che prima aveva curato, stava morendo di fame, gli aveva aumentato il vino, l'olio e la farina, l'olio nell'ampolla e la farina nella madia, e poi dopo il figlio le era morto. E questa donna s'attacca al profeta, e il profeta con la potenza di Dio fa risorgere ancora il figlio. Ebbene, Luca vede in Cristo l'Elia definitivo, quello perfetto. Mentre gli altri evangelisti preferiscono rappresentare il Battista come Elia, Luca preferisce vedere Cristo come il grande supremo profeta. Profeta cosa vuol dire? Colui che ha la parola di Dio e che ha l'energia nella parola di Dio, l'efficacia di Dio stesso. Cristo è colui che rappresenta la parola definitiva, il grande fine alla rivelazione. E in questo senso allora diventa significativo ricordare nell'interno del resto di Luca tutte le frasi tutte le rappresentazioni in cui Gesù ha un po' i contorni di Elia. Ve ne ricordo una sola, nel capitolo 9, al versetto 62. Nessuno ha messo mano all'aratro e poi che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Questa frase di Gesù è una chiara evocazione della vocazione di Eliseo da parte di Elia. Eliseo è chiamato proprio mentre sta guidando l'aratro nel campo di suo padre. Egli non deve più tornare indietro all'aratro. Cristo cambia l'immagine, però il concetto è lo stesso. Ormai, quando tu sei nel nuovo campo, tu devi seguire per sempre quell'aratro. La radicalità della vocazione cristiana. Vorrei però in margine adesso leggervi alcune battute di un commento molto libero, preso solo lo spunto da qui, ma è pur sempre un grande quello che ha scritto queste cose. E queste parole le dedichiamo soprattutto alle persone che soffrono per la morte e che non hanno davanti agli occhi la figura di colui che fa risorgere subito, anche perché questa resurrezione di Nain in pratica è solo, abbiamo detto, il segno di un'altra resurrezione che anche il figlio della vedova di Nain deve attendere, perché egli è morto dopo, anche lui, come tutti gli uomini. È una resurrezione di speranza. E queste parole sono le parole di Agostino, queste parole intensissime che dedichiamo soprattutto alle persone che sono qui e che hanno un lutto recente. Io ne ricordo una che non conosco, ma ho incontrato solo per caso nei giorni scorsi, qui, proprio a San Fedele, altrove, che ha perso un figlio una ventina di giorni fa, un figlio credo sui 18-20 anni, in un incidente. Ed è qui presente in mezzo a noi, ma penso che moltissimi di noi hanno attorno sempre questa presenza amara della morte, una presenza che è illuminata soltanto da un bagliore, come vedete, perché è tutto nella speranza ancora anche per questa vedova di Nain.